Audio 2. La storia. La storia della Mona Lisa inizia nell'atelier di Leonardo da Vinci. È il 1503 e gli è appena stato commissionato il ritratto di una nobildonna fiorentina. Cos'è successo a Leonardo nel 1503? Gli è stato commissionato il ritratto di una nobildonna fiorentina. Immaginiamolo al lavoro. I capelli lunghi, un morbido cappello in testa, in mano il suo pennello. Sta dipingendo e di fronte a lui c'è la sua opera preferita, quella che l'avrebbe seguito e accompagnato negli ultimi anni della sua vita. Com'è Leonardo mentre dipinge? Ha i capelli lunghi, un morbido cappello in testa ed in mano ha il suo pennello. Cosa avrebbe fatto la Gioconda? L'avrebbe seguito e accompagnato negli ultimi anni della sua vita. Ma la Gioconda non è stata solo l'opera preferita di Leonardo. Da Raffaello, fino ad arrivare agli artisti contemporanei, la lista dei suoi ammiratori è infinita. È il quadro più riprodotto della storia, studiato da centinaia di scrittori ed esperti. Quanti altri artisti hanno amato la Gioconda? Tanti, da Raffaello agli artisti contemporanei. Qual è un altro segnale della sua rilevanza per la storia dell'arte? È stata spesso riprodotta dagli artisti e studiata dagli esperti. Uno dei suoi più illustri ammiratori è stato niente meno che Napoleone. In seguito alla morte di Leonardo, avvenuta nel 1519, la Mona Lisa è stata ospitata dalle più ricche famiglie francesi, fino ad arrivare al Louvre. È proprio dal Louvre che è stata prelevata da Napoleone, che l'ha presa per sé per appenderla alle pareti della sua camera da letto. Il comandante più potente d'Europa ne era davvero innamorato. Da chi è stata ospitata la Mona Lisa dopo la morte di Leonardo? Dalle più ricche famiglie francesi. Dove l'ha appesa Napoleone? L'ha appesa alle pareti della sua camera da letto. Napoleone ne era infatuato? Non ne era solo infatuato, ne era innamorato. Dopo aver trascorso anni nella stanza di Napoleone, la Gioconda è tornata al Louvre. Allora sì che artisti e scrittori hanno iniziato ad accorgersi di questa bella signora dai tratti enigmatici. Infatti, nell'Ottocento ha iniziato a diventare il simbolo della bellezza femminile dell'epoca. Veniva riprodotta, ammirata e apprezzata. Cosa hanno fatto artisti e scrittori nell'Ottocento? Hanno iniziato ad accorgersi della Gioconda. Com'erano i suoi tratti? Enigmatici. Di cosa è diventata simbolo? Della bellezza femminile dell'epoca. Ma le avventure della Gioconda non sono certo finite qui. Anzi, la più incredibile deve ancora arrivare. È l'agosto del 1911 e il direttore del Louvre sta andando in vacanza. Prima di partire, dice ai suoi collaboratori: chiamatemi solo se il Louvre va a fuoco o rubano la Gioconda. Questa dichiarazione si sarebbe rivelata fatale. Cosa avrebbe giustificato una chiamata al direttore in vacanza? Solo l'incendio del Louvre o il furto della Gioconda? Come si sarebbe rivelata la dichiarazione del direttore? Si sarebbe rivelata fatale. Infatti, La mattina presto di lunedì 21 agosto 1911, un uomo entra nel Louvre. Nulla di strano, se non fosse che il lunedì è il giorno di chiusura del museo. Lui non passa dall'ingresso principale, ma dalla porta utilizzata da dipendenti e operai. L'uomo si chiama Vincenzo Perugia, italiano emigrato in Francia, ed è un operaio incaricato di proteggere con lastre di vetro le opere d'arte più importanti. Perché è strano che un uomo entri al Louvre di lunedì? Perché il lunedì è il giorno di chiusura. Da dove passa? Dalla porta utilizzata da dipendenti e operai. Che lavoro faceva? Era un operaio che installava lastre di vetro sulle opere d'arte. Vincenzo si avvia verso il Salon Carré, entra e stacca indisturbato la Gioconda e il vetro che la protegge. Con la Mona Lisa tra le mani, si dirige verso una scala secondaria, smonta vetro e cornice con la disinvoltura di chi li conosce bene, si toglie la giacca, la avvolge attorno alla tavola dipinta e con la Mona Lisa sotto il braccio esce in strada. Cosa fa Vincenzo nel Salon Carré? Rimuove quadro e protezione dalla parete. E poi cosa fa? Smonta vetro e cornice. Li smonta in modo impacciato? No, è disinvolto. È il suo lavoro montare e smontare i vetri protettivi. Come fa a nascondere la Gioconda per uscire dal museo? La avvolge nella sua giacca e la mette sotto il braccio. Arriva a casa, infila il quadro in un'apertura sotto il tavolo e poi torna al Louvre, presentandosi dopo le 9 e usando come scusa per il ritardo una presunta sbronza della domenica. Una sbronza è la conseguenza di un eccessivo uso di alcol. Una persona è sbronza se è confusa o alterata a causa del troppo alcol che ha bevuto. Cosa fa il ladro il giorno del furto? Si presenta al lavoro in ritardo. Che scusa usa per giustificarsi? Dice di essersi preso una sbronza la domenica sera. Il giorno seguente, il 22 agosto, il primo ad accorgersi che nella sala al posto del quadro di Leonardo c'è uno spazio vuoto con quattro chiodi è un artista, entrato nel Salon Carré di buon'ora proprio per dipingere una copia della Gioconda. Cosa c'è al posto della Gioconda? Uno spazio vuoto con quattro chiodi. Chi se ne accorge? Se ne accorge per primo un artista. Cosa vuol dire di buon'ora? Vuol dire di mattina presto. Ci vuole tutta la mattina per accertare che il quadro è stato effettivamente rubato. Avvertire il direttore in vacanza e far accorrere la polizia. Quanto tempo ci vuole per dare l'allarme? Ci vuole tutta la mattina. Mercoledì 23 agosto la notizia è su tutti i giornali. C'è chi accusa il direttore del Louvre, che dovrà dimettersi, e chi offre ricompense. La polizia è sotto pressione, ma brancola nel buio. Brancolare nel buio significa procedere con incertezza. quali reazioni scatena la notizia? Accuse al direttore e offerte di ricompense. E cosa fa la polizia? La polizia brancola nel buio. Immagina lo scandalo. Era il primo quadro ad essere mai stato rubato in un museo. Le indagini hanno seguito le piste più curiose. Pensa che è stato sospettato e interrogato addirittura Picasso. Le piste seguite sono state sempre coerenti? No, sono state le più curiose. Anche Picasso è stato interrogato. La polizia interroga chiunque abbia lavorato al Louvre e si presenta anche alla porta della casa di Vincenzo. Qualche domanda, un'occhiata non troppo attenta in giro e alla fine l'ispettore dichiara di non aver trovato nulla di strano. Per ironia della sorte, compila il suo verbale appoggiandosi sul tavolo sotto il quale è nascosto il capolavoro di Leonardo. Cosa fa la polizia a casa di Vincenzo Perugia? Fa qualche domanda e dà un'occhiata in giro. E dove si appoggia l'ispettore per compilare il verbale? Sul tavolo sotto il quale è nascosta la Gioconda. Passano 2 anni. Fino al 9 dicembre 1913, quando Perugia sale sul treno Parigi-Milano. Nel suo baule, avvolta in un velluto rosso e nascosta da un doppio fondo e da diversi strati di biancheria, c'è la Gioconda. Dov'è nascosta la Gioconda sul treno Parigi-Milano? In un baule, avvolta in un velluto rosso. L'uomo ha appuntamento in un hotel con un mercante d'arte con il quale si era messo in contatto qualche giorno prima. Ma lo attende una sorpresa. Oltre al mercante, infatti, c'è anche la polizia. Ovviamente viene subito interrogato e arrestato. Con chi ha appuntamento il ladro? Con un mercante d'arte. Chi c'è nell'hotel oltre al mercante? Oltre al mercante c'è la polizia. Qual è stato il motivo del furto della Gioconda? Il ladro ha sostenuto di averlo fatto per restituire all'Italia uno dei tanti capolavori sottratti da Napoleone durante le sue campagne militari. Peccato che non fosse vero. La Gioconda, in Francia, c'era arrivata proprio per volontà di Leonardo, che l'aveva sempre voluta con lui durante i suoi ultimi anni di vita. Qual è stato il motivo del furto della Gioconda? Il ladro voleva restituirla all'Italia. Il motivo era fondato? No, nessuno ha mai rubato la Gioconda all'Italia. Le motivazioni e le modalità di azione del ladro sono sembrate così assurde che la sua condanna è stata minima e non definitiva. Alla fine, la cosa importante era che la Monna Lisa fosse stata ritrovata. Però non poteva mica andarsene senza prima aver salutato la sua terra natale. Ed è così che la nostra storia ci porta a seguire uno dei suoi ultimi viaggi. La Francia aveva infatti concesso un periodo di esposizione del dipinto in Italia. E allora la Gioconda è riuscita ad andare a Firenze, a Roma e a Milano. La Monna Lisa se n'è andata senza salutare l'Italia? No, è stata esposta a Firenze, Roma e Milano. Il 30 dicembre 1913, alle ore 22, è salita sul treno e ha iniziato il suo ritorno in Francia. È partita dalla stazione centrale di Milano, su un vagone speciale delle Ferrovie Italiane. Direzione Parigi. Da dove è partita per tornare in Francia? Dalla stazione centrale di Milano. Dove è stata sistemata? Su un vagone speciale. Hai visto quante avventure? Dobbiamo proprio dire che Mona Lisa ne ha viste di cose e ne ha incontrate di persone. E pensare che la sua vita rocambolesca è iniziata nell'atelier di un artista, che con tecniche innovative e voglia di sapere, voleva fare del suo meglio. Com'è stata la vita della Gioconda? Rocambolesca. Cosa significa rocambolesca? Significa movimentata, avventurosa. Ancora oggi, secondo me, quando le luci del museo si spengono, le porte si chiudono e lei rimane sola, nella sala del Louvre entra a passi leggeri il suo ammiratore più affezionato. Ha uno sguardo curioso e un pennello in mano, ed è l'unico a sapere il significato del suo sorriso.